temi che si sono molto caricati nei capitoli da 15 in poi, insomma, durante la grande preghiera di Gesù, adesso vengano come a esplodere, a scaricarsi, però in un rovesciamento in cui la posizione di Gesù è particolarmente umiliata. Tutta la sua storia è travisata e ribaltata. C'è il tema del giudizio per cui Gesù ha promesso che sarà dimostrata la colpa del mondo. Dice riguardo alla giustizia e al giudizio perché il principe di questo mondo è stato condannato. E lui invece ora è sottoposto al giudizio, un giudizio sommario, un giudizio iniquo, è processato. Stanno proprio interrogando in un procedimento sommario che è un'aggressione, una violenza in se stessa. E in questo processo, sempre in un rovesciamento della verità, quel tema della conoscenza che è tanto stato sollevato e ricordato da Gesù nei capitoli precedenti, quel tema della conoscenza viene negato da Pietro e per massimo di umiliazione questo fatto della negazione della conoscenza, dopo tutto quello che ha sentito, è il tema su cui Gesù stesso, secondo me con ironia, autodenuncia la sua rinuncia a una vittoria formale, all'affermazione di una sua ragione. Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro, lui stesso lo dice. Lo sanno loro, conoscono loro che cosa ho detto. E infatti Pietro dice che non lo conosce. Quindi Gesù stesso dimostra che da quel punto di vista lui non ci sta a rivendicare la sua ragione davanti a chi via via lo sta processando. Davanti al mondo, il mondo è condannato, quindi non c'è un dibattimento e non c'è un esito terreno.
Corrispondenza tra la prima lettura del Vangelo, andò nel versetto 20, San Giovanni riporta la prima risposta di Gesù: io ho parlato al mondo apertamente, utilizza un termine, verbio apertamente che si trova anche nella prima lettura di oggi al versetto 21, abbiamo fiducia in Dio. In ogni caso si tratta di qualcosa che ha a che fare con l'aspetto comunicativo delle parole, degli insegnamenti di Gesù, che Gesù stesso rivendica essere pubblici, essere stati oggettivamente riscontrabili da parte di tutti quelli che li hanno sentiti, sia nella sinagoga, nelle sinagoghe, sia nel tempio. Diciamo, comunicazione pubblica significa che il ministero di Gesù, come il ministero dei profeti nell'Antico Testamento, non era qualche cosa di segreto, di nascosto, ma aveva una funzione di testimonianza verso tutto il popolo, nessuno escluso, dalle autorità ai più piccoli. Ora, questo fatto che Gesù rivendichi di avere agito pubblicamente sembra risalire, come appunto suggerisce la prima lettura di oggi, a atteggiamento di fiducia, di abbandono di lui nei confronti di Dio stesso, quindi anche le parole di oggi che poi riportano l'episodio dello schiaffo, l'impressione che rimandino ai testi non solo di Geremia, che vedevamo ieri, ma di Isaia, nel quale si parla, come abbiamo anche sentito nel cantico all'inizio della messa, del servo sofferente che agisce con sicurezza e sopporta le vessazioni, i soprusi e le ingiustizie, perché in realtà è abbandonato, ecco, alla volontà di Dio e confida in Lui. Questa comunicazione aperta è il segnale che dietro, ecco, la persona e la testimonianza di Gesù c'è la presenza stessa del Padre che lo ha inviato.
Una cosa poco importante, però volevo suggerire che Anna finalmente accetta questa ritrosia, diciamo così, di Gesù, ma a non parlare appunto di se stesso, nel senso del suo insegnamento dei discepoli. Quindi la, diciamo che l'azione viene interrotta sul fatto appunto che viene vengono legate le mani di Gesù e gli altri sono sacrificati. Quindi mi chiedo perché appunto Anna abbia fatto questa scelta, e forse magari questa domanda era così, diciamo, questo tipo di informazioni non fossero così necessarie, insomma, per il giudizio. O appunto perché questo schiaffo aveva fatto precipitare la situazione nel caso di procedere.
Io ho notato una spiegata proprio a poco la questa faccenda del gallo che canta. Mi ho usato un termine per questo verbo del cantare che è c'è dentro la voce, vuol dire chiamare, vuol dire parlare, ma sostanzialmente usare la voce per farsi sentire. Quindi è venuto che definisce in un certo qual modo la qualità quasi umana questo animale che usa la voce. Mi viene in mente l'asina Balaam, che anche lei parla su ispirazione di Dio, e questa voce del gallo diventa il segnale che induce al ricordo Pietro e il quale si ricorda delle parole di Gesù e come se no ci è detto comincia così il percorso della sua conversione. Sostanzialmente, ecco, tutto il mondo animato, ma anche inanimato, che può diventare attraverso la parola di Dio, perché è Gesù che gliel'ha detto prima che il gallo canti, quindi rimetterà il fermo. La voce del gallo diventa il segnale della
parola. Adesso mi stupisce il fatto che, a differenza dei sinottici, Giovanni non riporti il pianto di Pietro, e soprattutto tenendo conto che nel suo Vangelo è molto forte il rapporto tra Giovanni stesso con Pietro, L'ipotesi che mi sono fatto è che il rimando del pianto di Pietro sia al lago di Tiberiade, nel dialogo tra Gesù e Pietro, dove appunto dice che Pietro rimane addolorato sulle domande del Signore sul bene che gli vuole. Cioè, un'ipotesi chiaramente, però se può essere così, dà molto rilievo a, appunto, quel dialogo dopo la risurrezione.
Un'altra differenza rispetto ai sinottici mi sembra che sia il contenuto dell'interrogatorio a Gesù, perché i sinottici davanti alle autorità religiose Gesù viene interrogato su chi è lui, se è Cristo figlio del Dio benedetto, e invece qui viene interrogato sul suo insegnamento e anche riguardo ai suoi discepoli. Questa cosa mi ha colpito, intanto perché Gesù questa cosa non la riprende, nella risposta parla senza rispondere del suo insegnamento, dicendo come si può conoscere il suo insegnamento, ma di chi sono i suoi discepoli lascia cadere. Mi ha colpito proprio perché appunto questo interrogatorio è alternato con quello a Pietro, che è proprio interrogato su questo, sul tema dell'essere discepoli a partire da se stesso, cosa nella quale lui appunto cade. E poi mi è venuto in mente quello che Gesù aveva detto invece all'inizio ai suoi discepoli, per dire chi sono i suoi discepoli, come si riconoscono nel mondo, cioè ha fatto il comandamento dell'amore.
Sì, anch'io avevo notato come questo interrogatorio appunto stranamente non riguardi Gesù direttamente, ecco, proprio il suo essere, il suo dirsi figlio del Padre, il suo legame con Dio, ecco, dire che le sue parole sono quelle di Dio, tutte le cose che abbiamo però ascoltato nel resto del Vangelo, quindi è come se l'interrogatorio proprio sulla persona di Gesù e soprattutto le conseguenze, ecco, dell'atteggiamento da avere nei suoi confronti, cioè quindi di rifiuto, di non ascolto, ecco, di persecuzione, di cercare di catturarlo, di metterlo a morte, fossero già chiare, ecco. E qui anche a me sembra che la questione, almeno che l'Evangelista vuole metterci davanti, sia proprio questa, cioè sui discepoli. Ed è Anna stesso, appunto, che in modo così particolare mi tira in ballo. Cosa gli importa dei suoi discepoli? È vero che ne conosceva almeno uno, il discepolo che ha introdotto Pietro in quel cortile, e quindi erano anche noti, insomma. E Gesù, appunto, nella sua risposta, da un lato appunto dice che lui ha parlato, lo ribadisce in modo molto forte, no? E ho parlato al mondo apertamente, ecco, anche questo termine, mondo, quindi proprio a tutti, ho sempre, tra l'altro dicendo continuamente questo io ho parlato al mondo apertamente, io, che non c'è nell'italiano, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, no? Dove tutti i giudei si riuniscono, quindi, e non ho mai detto nulla di nascosto, quindi proprio con una chiarezza, ecco, con un'apertura, con una semplicità anche di relazione con i giudei, con il mondo, molto chiara, molto aperta appunto. E perché interroghi me? Questa mi sembra una domanda rivolta al sommo sacerdote, ma che ci interpella. Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Chi sono questi che hanno udito? È bello che lui non dica, non mette in cattiva luce i suoi discepoli. Interroga i miei discepoli, quindi a ribadire ancora di più, per esempio, la posizione di Pietro così scomoda, così vergognosa in un certo senso. È gentile Gesù, non li mette alla berlina, però anche qui con semplicità dice, interroga quelli che hanno udito. E essi sanno che cosa ho detto loro, cosa io ripeto a tutti questi. Quindi sembra che qui siamo molto interpellati, no? Perché abbiamo ascoltato quello che lui ha detto, no? Così aperto, così semplice, così chiaro, in ogni posto, ecco, nei posti di Dio, cioè la sinagoga, il tempio. Ma se siamo interrogati, che cosa diciamo? Cosa diciamo riguardo ai discepoli, riguardo alla dottrina? E appunto sono due le reazioni che qui si vedono. Una appunto quella di Pietro, no? Che proprio interpellato non tanto su che cosa ha detto Gesù, ma non sei anche tu uno dei suoi discepoli, nega. E poi nega di essere stato con lui, quindi la sua vicinanza, anche la sua responsabilità nell'aver tagliato l'orecchio con il sommo sacerdote. Quindi Pietro, che ieri ecco, era entrato in questa situazione di peccato, di lasciare, ecco, lasciarsi prendere, insomma, dall'incapacità della confessione, dell'affermazione di essere suo discepolo, rimane con questi, ecco appunto il suo tema molto bello, ecco, rispetto appunto al nostro rapporto con i peccati, no? E rimane, è ancora lì, è ancora con loro, e nega, ecco, nega. E l'altra pista che mi sembra qui nel testo di oggi è quella di quella guardia, quella guardia che gli dà uno schiaffo. Quindi è un gesto molto violento, forse non violentissimo, l'ha ucciso con uno schiaffo. Nei sinottici sono raccontati i flagelli, insomma, in modo molto più crudo, più. Qui sembra un semplice schiaffo, però potrebbe anche essere questa, come dire, la risposta o l'azione di chi viene interpellato su Gesù, o comunque che non sappiamo se lui è una, questa guardia, è una di quelle che era andata magari ad ascoltare Gesù, inviata appunto dai capi, ed erano tornati senza averlo preso, hanno detto mai uno ha parlato come questo, come Gesù, come questa persona. Poi c'era stato poi tutto il dibattito, no, con Nicodemo. Quindi i discepoli, o comunque chi ascolta Gesù, potrebbe sia negare, come fa Pietro, ma anche, ecco, zittire, indipendentemente se lui parla bene o male. Non importa se ha parlato bene o se ha parlato male, no? Importa il fatto del modo che ha di mettere davanti le cose al sommo sacerdote. Però è un gesto che zittisce, quella grande apertura di Gesù è uno schiaffo sulla faccia, chiaramente lo vorrebbe zittire, vorrebbe. Quindi mi sembra così che la questione, ecco, dei discepoli, o comunque con più gentilezza, di quelli che ascoltano, che sono stati presenti, che erano lì nelle sinagoghe, nei templi, siamo interrogati anche noi su Gesù. Quindi c'è un'incapacità anche di rispondere secondo quello che sarebbe bello fare rispetto al nostro